Esercito il versetto 55, quando dice: ma egli pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio.
Tradotto, essi erano furibondi in cuor loro, riportato anche al capitolo 5, versetto 33, e cioè siamo ancora nel sinedrio e sono sempre i membri del sinedrio, prima dell'intervento di Gamaliele, che si infuriano. E volevano mettere a morte gli apostoli. Ricorre nel Nuovo Testamento solo queste due volte. Quindi è curioso che potrebbe essere inteso come il comportamento, come dire, sconsiderato di questo sinedrio che in questi breve vicinanza di capitoli si infuria due volte e vuole mettere a morte qualcuno. Nel primo caso non ci riesce perché Gamaliele interviene e poi lo ascoltano, qua invece nessuno interviene a mettere calma. E quindi mettono in atto quel progetto, proposito di uccidere qualcuno, in questo caso uccidono Stefano. Come si passi, insomma, in un consesso umano, in un consiglio, in una assemblea che dovrebbe essere per governare il popolo a essere presi da questo furore omicida, essere dominati da questo, è difficile, insomma, capirlo. Non è un'assemblea composta, non è un incontro buono questo. E appunto sfocia la causa, quale stamattina sentivamo dire dal commento, che è il fatto che Stefano vede la gloria di Dio. Quindi, al di là di capire o di sapere precisamente i motivi che ci stanno sotto, quello che si verifica è impressionante, cioè a un certo punto questo furore domina questi personaggi che non ragionano più, non è più la loro testa e il loro cuore che li muove, ma è il furore e l'ira di cui sono pieni. Chiaramente si muovono nell'ambito della legge, quindi secondo la legge questo, adesso non so se precisamente vedere la gloria di Dio sia da considerare o sia catalogato come uno dei peccati, tutte le cose che ci siamo detti anche in passato gli insulti, poi si può dire, testardo, incirconcisi di cuore, nelle orecchie, che Stefano ha rivolto a questi membri, non so, alla fine trovare quale causa. Di fatto, poi, come tante volte ci si è detti, questa condanna somiglia molto a quella di Gesù, la reazione che Stefano A richiama molto il comportamento di Gesù.
Non so se sia legittimo, ma per quel verbo di cui adesso parlava Martino, che era tradotto in italiano erano furibondi, che vorrebbe dire essere interiormente spezzati, frantumati, insomma. A me piaceva pensarlo collegato alla quell'immagine della lettera agli ebrei in cui San Paolo dice che la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente che una lama a due tagli, una spada a due tagli, e quindi mi pareva che questa frantumazione interiore che loro, di cui loro si trovano, è l'effetto della, appunto, di questa parola che Stefano ha pronunciato per bocca dello Spirito Santo. E ecco, cioè, di fronte a questa azione tagliente della parola, ci può essere o l'accoglimento mite, secondo quell'immagine del collo reso docile, reso tremante davanti alla parola, oppure invece ci può essere questa reazione violenta, ecco. E mi sembrava che fosse una reazione violenta all'effetto della parola. Quanto poi all'animo di Stefano, nel commento di ieri molti notavano questa espressione forte che lui aveva detto al versetto 51, testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, come segno della sua arrabbiatura, si può dire così, la sua invettiva contro, quindi un animo irato, ecco. Invece, appunto, alla luce delle parole di oggi, mi sembra che possiamo leggere che erano parole molto forti, ma dettate dall'amore per loro. Quindi un ultimo appello, anche molto forte, a loro arrendersi, diciamo, di fronte allo Spirito Santo. Ecco, e questo animo di Stefano mi sembra che venga pienamente confermato dalle parole di oggi, soprattutto dalla richiesta del perdono, quindi non è assolutamente, non erano assolutamente parole dettate dall'ira, ecco. L'altro un bel commento alla morte di Stefano e poi un commento, diciamo, alla morte di Gesù, mi sembra che sia espresso da San Pietro quando dice nella prima lettera: oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Ecco, quindi, appunto, rivendicare a sé un ruolo di giudizio, ma assolutamente rimettere a Dio, ecco, il giudizio ultimo sulla situazione.
Stefano, davanti a questi testimoni, quindi, che guardano e ascoltano, e anche se appunto si rifiutano poi di ascoltare perché si turano gli orecchi, li trattengono, li contengono questi orecchi. E dunque la prima cosa che dice: ecco, contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Pensato che loro, questa reazione comporta che lo distolgano da questa visione, perché se lui era appunto pieno di Spirito Santo e fissa al cielo, una volta che gli mettono le mani addosso, lo portano via, gli rubano in un qualche modo quella visione del cielo. Lo vogliono schiacciare. All'inizio avevamo letto che videro il suo volto come quello di un angelo. Quindi penso che vogliano schiacciare, interrompere anche questa cosa che lui sta ricevendo in dono, di questa visione pieno di Spirito Santo. E poi l'altra cosa che mi aveva colpito è appunto, prima dice, pregava dicendo: Signore Gesù, accogli il mio spirito. C'è questo verbo dove dice pregava, invocava, e all'imperfetto, quindi forse no, non è all'imperfetto, un participio, comunque sembra un'azione quasi continuata, mi viene da dire che mentre lo lapidavano lui invocava il Signore e gli chiedeva di ricevere il suo spirito, quindi forse è durata a lungo, un po' a lungo almeno questa preghiera, ed è dopo invece che grida a gran voce piegando le ginocchia e dice: Signore, non imputare a loro questo peccato. Mi sarei come aspettato l'inverso, un po' come succede a Gesù sulla croce, secondo Luca, dopo che lo crocifiggono, uno a destra e uno a sinistra, lui dice, diceva, ecco, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E dopo, proprio quasi nel momento di ispirare, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Qui invece mi colpiva perché forse questa cosa del perdono è la sua ultima parola, è anche così gridata, quasi a essere più, non so, butto lì, quasi più importante, più forte o conseguente forse a questa sua preghiera. E l'ho collegato anche al Vangelo di domani, di domenica, dove dice Giovanni, cioè dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. No, quindi questo vedere il Signore Gesù, che è dato anche ai discepoli, no? Per il loro non essere orfani, lo potranno vedere perché lui vive e loro vivono. Il vivere in lui, con lui, pieni di Spirito Santo, fa sì che lo possano appunto contemplare, vedere fino alla morte.
Mi sembra evidente, anche per quello che è stato osservato, che il racconto della morte di Stefano replica il racconto della passione e della morte di Gesù. A me impressionava soprattutto l'uso del verbo fissare lo sguardo nel versetto 55, fissando lo sguardo verso il cielo vide, eccetera. Perché è lo stesso verbo che avevamo visto al capitolo 6, versetto 15, i membri del Sinedrio fissano lo sguardo su Stefano e vedono il suo volto come quello di un angelo. La mia impressione è che il racconto dell'uccisione di Stefano rappresenti un passo significativo in avanti per il lettore del libro degli Atti degli Apostoli, che è invitato ad accorgersi di un necessario passaggio dalla parola all'avvenimento, dall'ascolto alla visione, dopo un lunghissimo discorso in cui Stefano invita ad ascoltare e rimprovera i suoi uditori perché non lo ascoltano, finalmente si passa ai fatti, cioè Stefano è alla presenza di Dio, vede i cieli aperti, vede Gesù seduto alla destra del Padre. Questo verbo, fissare lo sguardo, è esclusivamente usato da Luca, tranne un paio di passaggi del capitolo 3 della seconda lettera ai Corinti. E mi sembra molto bello il fatto che la prima volta in cui Luca adopera questo verbo sia all'inizio del ministero pubblico di Gesù nella sinagoga di Nazaret, quando racconta che tutti i presenti tengono gli occhi fissi su di lui, e a quel punto Gesù dice: oggi questa scrittura si è compiuta nelle vostre orecchie. E questo mi pare che illumini il passo di oggi. Si passa dall'ascolto della scrittura, dall'ascolto della parola, all'incontro con il verbo che si è fatto carne. C'è un passaggio dall'udire con le orecchie al vedere con gli occhi. È appunto il passaggio che Stefano fa e che invita i suoi uditori a fare. Ed è molto bello, adesso non è neppure la sede per approfondire ulteriormente, ma se si guarda la ricorrenza di questo verbo negli Atti degli Apostoli, si scopre che ricorre sempre in momenti centrali che indicano l'intervento di Dio. San Paolo, nel capitolo 3 della seconda lettera ai Corinti, parla a lungo della gloria che splende sul volto di Mosè e che è una gloria che dura pochi minuti o poche ore, una gloria effimera. I figli di Israele non possono fissare lo sguardo su quella gloria perché Mosè si copre il volto. Ma il discorso di Paolo è molto interessante perché lui dice che quella gloria splende definitivamente sul volto di Cristo. È una gloria duratura, è una gloria eterna. Stefano vede Dio. L'elemento di ira nella reazione dei suoi uditori sta nel fatto che non vede solo Dio e la gloria di Dio, ma vede Gesù. E quindi è questa la blasfemia. Lui vede il figlio dell'uomo, lo chiama così, seduto alla destra di Dio. E questo è l'adempimento di quello che Gesù stesso al Sinedrio, durante la sua passione, aveva promesso. Matteo 22,64, d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Insomma, c'è un passaggio decisivo dall'ascolto alla visione che coincide col momento della morte. La morte di Gesù, la morte del testimone fedele, Stefano, ma penso che si possa dire e sperare la morte di ognuno di noi. È il momento in cui c'è un pieno dispiegamento agli occhi della gloria di Dio e di Gesù. c'è finalmente l'evento definitivo dell'incarnazione del Verbo. Passiamo dall'avere ascoltato finalmente al vedere, passiamo dalla fede alla visione, entriamo con quello sguardo fisso al cielo nel santuario celeste e dunque sperimentiamo la Pasqua in noi stessi. A me pare che in questo tempo di pandemia, rinunciando la maggior parte delle persone alla celebrazione dell'Eucarestia e seguendola eventualmente nella modalità streaming, si sia anche generato, tra i tanti effetti, un pericolo che è quello di pensare che la celebrazione dell'Eucarestia sia soltanto un rito a cui assistere eventualmente, mentre invece si tratta di un evento al quale partecipare di persona. Passiamo dall'ascolto della parola al nutrimento di quella parola che si fa carne. Questo non c'è nelle nostre case, questo è tipico e proprio della casa del popolo, della casa di Dio, del popolo che celebra. Come i discepoli di Emmaus, non passiamo tutto il tempo ad ascoltare Gesù che ci spiega l'Antico Testamento. Ad un certo punto arriviamo nella locanda dove lui spezza il pane. L'Eucaristia, come ogni altro sacramento, è questo evento centrale in cui noi dunque non solo ascoltiamo o sentiamo o vediamo delle immagini, ma sperimentiamo la presenza di Dio che opera, che ci trasforma, perché l'Eucaristia non è solo la trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Gesù, è anche la trasformazione di noi che vi partecipiamo, come anche la nostra piccola regola ci spiega, è la trasformazione di una creatura che entra vecchia ed esce nuova. Ora, questa trasformazione, certo che avviene in modo spirituale, attraverso anche modalità come possono essere quelle di seguire la messa in streaming, ma in via ordinaria questa trasformazione avviene partecipando di persona, nello stesso luogo e nello stesso tempo con le stesse persone, perché è nella comunità che avviene il miracolo del passaggio dalla parola al sacramento.